Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che senso avrebbe per una coppia, marito e moglie, di ricevere la benedizione immensa di avere un figlio e poi continuare a vivere come se quel figlio non esistesse? Fanno tutto da soli loro due, lasciando il figlio. Prendono un babysitter tempo pieno 24 ore e loro vivono come se non esistesse. Che senso avrebbe? Che senso avrebbe per un uomo di sposare una donna e poi la lascia lì e lui fa la sua vita? Prende una casa per conto suo, vive per conto suo, con qualche contatto ogni rara volta. Che senso avrebbe sposarsi? Ricevere il privilegio di ricevere una moglie o ricevere un figlio e non vivere quel ruolo. Sarebbe assurdo ricevere il privilegio di ottenere un ruolo di grande importanza e poi non vivere quel ruolo. Eppure questa assurdità esiste nel mondo. Esiste perché ci sono coloro che si chiamano credenti in Gesù Cristo, si dichiarano di appartenere a Dio, ma vogliono continuare a camminare nelle tenebre in qualche campo della vita. Questo è piena assurdità. Chi viene perdonato e salvato dovrebbe vivere in novità di vita, non come prima. Non è che quando sarò pronto lascerò quell'aspetto delle tenebre o smetterò di fare quello o non farò così più. Ma no, tu non capisci niente. Chi appartiene alla luce non deve avere nulla a che fare con le tenebre che riempiono il mondo in cui viviamo. Stiamo studiando l'epistola agli Efesini, che ci racconta della salvezza dal punto di vista di Dio. Ci racconta quello che noi non potremmo vedere con i nostri occhi, cioè ci racconta che Dio ci ha eletti quando? Prima della fondazione del mondo, per salvarci qui, per prepararci per stare nella sua presenza per sempre. Questo noi non potremo vedere con i nostri occhi. Noi vediamo quello che succede qua. Ma la Bibbia in Efesini ci spiega poi che eravamo, capitolo 2, morti nei nostri peccati. Eravamo senza Dio, senza Cristo, senza le promesse e senza speranza. Poi ci spiega che Cristo ci ha riconciliati con Dio. Sono tutte cose invisibili agli occhi umani, che solo Dio ci rivela nella Bibbia. Dopo tre capitoli in cui parlano di quello che Dio ha fatto per noi, ricordate capitolo 3, 14, 21, Paolo prega che possiamo essere fortificati nell'uomo interiore per poter conoscere cosa? L'amore di Dio per noi che supera la conoscenza. E quando tu ti senti aggravato per i problemi, ti garantisco, tu non stai conoscendo l'amore di Dio. Ti garantisco che tu non stai vedendo che la minima parte dell'immensità dell'amore di Dio per te. E per questo ci lasciamo essere abbattuti, aggravati, scoraggiati. Perché quindi dobbiamo pregare quello che Paolo prega. Che Dio fortificherà loro con la sua potenza nell'uomo interiore affinché possano conoscere l'altezza, lunghezza, larghezza, profondità dell'amore di Cristo che supera la conoscenza. Poi capitolo 4 e 5 e 6, Dio tramite Paolo ci insegna, visto che siete nuove creature, visto che avete una nuova vita, visto che siete stati riconciliati con Dio, pienamente perdonati, camminate in novità di vita. Camminate in base a quello che Dio vi ha fatto diventare. Vi ha fatto diventare figli di luce, figli di Dio. Camminate come tale. Allora, il nostro brano di oggi, che sarebbe Efesini 5, vogliamo studiare versetti 8 e 9. ci parlano di come vivere come i figli di luce. Abbiamo iniziato questo discorso nell'ultimo studio su Efesini. Voglio leggere Efesini 5 da 1 a 10. Siate dunque imitatori di Dio, come i figli carissimi, e camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi, in offerta e sacrificio a Dio, come un profumo di odore suave. Ma come si conviene ai santi? Né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominati fra di voi. Lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo, infatti, eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Il versetto 8 dichiara che eravamo tenebre. Pensate a questo. Non dice che camminavamo nelle tenebre, che era anche il caso. Dice che eravamo tenebre. Nell'ultimo sermone in Efesini abbiamo considerato quanto era terribile la nostra condizione e quindi qualcosa dell'immensità del privilegio per noi, noi che prima eravamo tenebre, di essere ora luce, dice, nel Signore. Prego che non mancheremo di scegliere di pensare a questo tutti i giorni. Di pensare: Signore, io ero tenebre. Signori, ero tenebre e non sono più tenebre. Ora sono luce in Cristo. Se tu non stai pensando a questo, se non stai scegliendo di pensare a questo, certo arriva ad essere scoraggiato. Perché vedi i problemi, non vedi l'immensità della nostra posizione in Cristo. Allora, voglio leggere di nuovo versetto 8 e poi consideriamo come dobbiamo camminare, vivere. Ora che siamo liberati dalle tenebre e siamo luce nel Signore. Leggo di nuovo versetto 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Allora, abbiamo considerato nell'ultimo sermone in Efesini che un tempo eravamo tenebre. La nostra condizione era terribile, eravamo schiavi del nostro peccato, eravamo nemici di Dio senza saperlo, la nostra mente era ottenebrata, eravamo odiosi e odiandoci a vicenda, eravamo sotto condanna, separati da Dio e peggio di tutto, prima che Dio ci abbia toccato, non sapevamo di essere nelle tenebre. Noi eravamo in quella condizione, neanche sapendo di essere in quella condizione. Cercavamo la vita, ma non pensavamo mica di essere nemici di Dio. Per conto nostro non cercavamo aiuto. Ma poi dice il versetto: ora siete luce nel Signore. Queste sono parole meravigliose, che vuol dire: eravate tenebre, ora siete luce nel Signore. Lì di mezzo non è scritto, ma è lì, c'è la redenzione. Quell'opera miracolosa che Dio ha compiuto per portarci dalle tenebre alla luce. In quel passaggio inteso, eravate tenebre, ora siete luce, c'è il sacrificio di Gesù con la sua risurrezione. C'è l'opera di vivificazione compiuta dallo Spirito Santo, il sigillo dello Spirito Santo. c'è il patto eterno che vuol dire che noi, quello che siamo, siamo per mezzo di Dio in Cristo e avremo tutta la vita e tutta l'eternità. Ora siamo luce nel Signore. Ora, per grazia di Dio, siamo luce. Non solo siamo stati salvati dalle tenebre e dal peccato, per stare in un posto neutrale, di grigio, ma siamo luce nel Signore. Adesso abbiamo la luce di Dio in noi. E noi siamo la luce del mondo. Gesù dichiara, Matteo 5,14, parlando a chi ha Cristo, voi siete la luce del mondo. Allora, visto che noi siamo luce nel Signore, il versetto ci comanda, camminate dunque come figli di luce. Non è ragionevole questo? Non ha senso, visto che eravamo tenebre e adesso siamo luce, non ha senso di camminare come figli di luce, visto che Dio ci ha fatto diventare quello? Dio ci ha salvati dalle potestà delle tenebre, ci ha fatto diventare luce nel Signore, quindi è giusto e ragionevole camminare come figli di luce ora che siamo in Cristo. Non farlo, al minimo è assurdo, è peccato, e al massimo ci mostra che non siamo figli di luce. Camminare come figli di luce, vogliamo valutare quello oggi. Riguarda ogni aspetto della nostra vita. La vita cristiana non è principalmente una dottrina da credere, anche se credere le verità di Dio è essenziale. Non è una serie di pratiche religiose che io faccio, vado a qualche incontro religioso, no. La vita cristiana è una vita da vivere seguendo Gesù Cristo. È una vita in cui io cammino nella luce, essendo luce, aggrappandomi alla luce. È una vita in cui imito Gesù Cristo in ogni mio rapporto, parola, azione e pensiero. Camminare come i figli di luce vuol dire camminare nella luce in tutto quello che siamo, in quello che facciamo, in come ci divertiamo, in quanto ci divertiamo, in come ci vestiamo, in come parliamo, di che cosa parliamo, in come cosa desideriamo, in come ci comportiamo. Colossesi 3,17 descrive la vita come figli di luce e dichiara: qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. In ogni cosa. Non c'è tempo libero. Ma adesso voglio solo un po' di tempo per me. Adesso voglio un po' sfogarmi. Ma tu sei stato comprato, non parzialmente, totalmente. Dio non ha salvato tre quarti di te lasciandoti un quarto. Grazie a Dio ci ha salvati totalmente. Ma cosa vuol dire che apparteniamo totalmente a Dio? Ma questo non è gravoso. Questo è un privilegio. Nella Bibbia, che cosa viene rappresentata dalla luce? Luce rappresenta che cosa? Rappresenta varie cose. Ma soprattutto, pensi a luce e a che cosa pensi? Che cosa pensi quando pensi a luce? Sì, vita, ma forse qualcosa più che solo vita. Vita è sicuramente compreso. La luce. Il contrario di luce sono tenebre. Questo ci aiuta a pensare. Tenebre rappresentano cosa? Peccato. Allora luce rappresenta santità. La luce rappresenta la santità, la purezza che illumina, che non c'è macchia di sporco che rimane perché è tutto illuminato, tutto pulito. Allora, camminare come i figli di luce vuol dire camminare soprattutto in santità, in modo da rispecchiare Dio in ogni campo della vita, in ogni parola, in ogni azione, in ogni pensiero. È importante capire che non ci sono tre vie. Non c'è la via della luce, la via delle tenebre e una via di mezzo. Non esistono tre vie, esistono due vie. o camminiamo in santità, rispecchiando Dio, oppure camminiamo non in santità, nel peccato, anche se il mondo non ne riconosce tale, Dio sì. O camminiamo nella via della luce, come parliamo, come viviamo, come pensiamo, oppure camminiamo nelle tenebre. Il metro di quello che è luce e quello che è tenebre non è quello che il mondo dice. E non è quello che la maggioranza dei cristiani dicono. Oggi viviamo in un'epoca in cui tanti cristiani, a meno di nome, cristiani che dicono di credere alla Bibbia, accettano tante cose che, secondo il metodo della Bibbia, sarebbero peccati, sono peccati. Ma ormai assomigliamo tanto al mondo. Non è la maggioranza che determina che cosa è peccato. È Dio. C'è una maggioranza, ed è uno, ed è Dio. E tutti gli altri voti non valgono nulla. È Dio che determina che cosa è santo. Camminare come figli di luce vuol dire camminare in santità assoluta, evitando ogni forma di peccato. Esempio, abbiamo già studiato Efesini 5 da 1 a 8, l'inizio di 8. Torno indietro e leggo versetti 3 e 4. Un esempio di camminare in santità. Ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia, sino neppure nominati fra di voi. Lo stesso si dice dell'oscenità, del parlare sciocco e della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Questo è un esempio di vari campi della vita. Abbiamo visto che queste parole, fornicazione, impurità e avarizia, coprono poi il modo di parlare, con il versetto 4, coprono moltissimo della vita, e dice in questi campi che la vita di tenebre non deve essere neanche nominata, non solo non praticata, ma neanche nominata. Sono cose vergognose da discutere a dettaglio. Quindi questo tratta come ci comportiamo quando siamo da soli, come ci comportiamo in casa, come ci comportiamo al lavoro, come ci comportiamo con lo Stato, come ci comportiamo fra credenti, a cosa pensiamo, come rispondiamo quando qualcuno ci fa un male ingiusto, come ci comportiamo in mezzo alle prove, le difficoltà che vanno a lungo. Camminare come figli di luce vuol dire prendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Ricordate secondo Corinzi capitolo 10 versetti 3 a 5? Ve li leggo. Infatti anche se camminiamo nella carne, ancora viviamo qui, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Vivere come i figli di luce vuol dire rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. I miei, i tuoi ragionamenti sono giusti e validi o sono carnali? Bisogna prendere ogni pensiero e renderlo prigioniero di Cristo. Quel ragionamento, ma dai, no, non mi va perché questo è... Quel ragionamento è prigioniero di Cristo o è tuo? E come ci pensi tu? Nella carne, come hai pensato anche prima della salvezza? Come le cose sembrano a te? Oppure hai battuto giù ogni ragionamento e tieni ogni pensiero prigioniero di Cristo? Questo fa parte di camminare come figli di luce. Se lasciamo qualunque angolo di tenebre nella vita, ci porterà sempre più lontani da Dio. E se continuiamo in quella via, sempre più lontani da Dio, onestamente dimostriamo a quel punto di non essere salvati. Dobbiamo tornare indietro quando ci troviamo allontanandoci dalla via. Quello è un frutto che lo Spirito Santo è all'opera in noi. Dobbiamo scegliere giorno per giorno o di servire Dio, o di servire i falsi dei del piacere e quello che il mondo ci offre e la carne vuole. Dopo la morte di Mosè, Dio scelse Giosuè come guida del popolo di Dio. Erano fuori nel deserto. Giosuè mise davanti al popolo di Dio la scelta: o servire Dio o servire i falsi dei. Anche noi dobbiamo scegliere giorno per giorno e per la vita. Vi leggo Giosuè 24:15. Se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che servirono i vostri padri di là del fiume, o gli dei degli Amorei, nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla casa, mia casa, serviremo l'Eterno. Dovete scegliere. Quante volte nell'orgoglio nostro abbiamo pensieri storti e non vogliamo arrenderci. Ma dai, non c'è nessun problema, ma tu lo pensi così, io penso diversamente. Non vogliamo arrenderci, siamo stolti, non vogliamo scegliere la via del Signore, vogliamo aggrapparci a quello che a cui siamo sempre aggrappati. No, no, dobbiamo scegliere, o seguiamo Dio o seguiamo il peccato, i falsi dei. Chi non cammina nella luce si troverà nelle tenebre. Ogni giorno, ogni decisione, dobbiamo scegliere in quale sentiero vogliamo camminare. Scegliamo Cristo, scegliamo la luce, scegliamo la via di Dio. Non ha alcun senso per un figlio di Dio di camminare nelle tenebre. Piuttosto dobbiamo rinunziare alla carne per seguire Dio. Non basta evitare i peccati visibili. Dobbiamo imitare Dio, dice Efesini 5:1. E poi dobbiamo camminare nell'amore come Cristo. Dobbiamo camminare perciò come i figli di luce, che è un cammino di santità e di giustizia. Allora, domanda per ciascuno: in quale via stai scegliendo di camminare? In quale via stai scegliendo di camminare? Stai camminando seguendo la carne, soddisfacendo quello che vuole la carne, rifiutando di arrenderti in certi campi della vita, non vuoi umiliarti? Oppure stai scegliendo di camminare nella luce? È importantissimo per ciascuno di noi di esaminare se stesso. Io sto veramente dicendo no alla carne e sì allo Spirito che mi mostra la vera via. Dio ci chiama, se siamo veramente salvati, a camminare nella luce. È un dovere, e più che solo un dovere, è un immenso privilegio. Allora, andando avanti nel brano, il versetto 9 ci descrive cos'è un cammino di luce. Il cammino di un figlio della luce è un cammino di bontà, di giustizia e di verità. Voglio leggere 8 e 9 insieme e poi consideriamo questi tre aspetti di un cammino nella luce. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Camminare come figli di luce vuol dire camminare secondo lo Spirito Santo, il che vuol dire che Egli produce in noi il suo frutto. Ci fa diventare luce anziché tenebre. E quando seguiamo Lui ogni giorno, produrrà il suo frutto, che qui viene elencato come ogni bontà, giustizia e verità. Allora, bontà descrive il cuore, giustizia comportamento, e verità quello che crediamo e come camminiamo. Un altro brano che descrive il frutto dello Spirito in modo più dettagliato sarebbe Galati 5:22, che conosciamo. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Allora, quello è un elenco più dettagliato dell'elenco che Paolo dà qui in Efesini. Noi guarderemo quello di Efesini. Bontà, giustizia e verità. Consideriamo questi tre aspetti di una vita nella luce. La bontà. La bontà è un virtù che è molto legato all'amore vero, agape. La bontà è quel cuore che desidera profondamente il bene degli altri. Così fortemente desidera questo che spinge a impegnarsi per produrre o ottenere quel bene per gli altri. Una persona piena di bontà rispecchia Dio, perché Dio è così nei nostri confronti e delle sue creature. Una persona piena di bontà pensa al bene che potrebbe fare, non al male che ha ricevuto. Pensate, tu pensi più a quello che subisci o tu pensi come potresti produrre del bene? Ma non è giusto, ma quando finirà questa prova sono già stanco. Questo non è bontà. Bontà è dici, Signore, tu sai come gestire la mia vita, io accetto con mansuetudine, ma io voglio in questa prova produrre del bene. Signore, serviti di me in qualche modo che posso essere usato da te per produrre del bene nella vita degli altri, anche in mezzo a questa prova. Tu sai quanto sono debole, ma tu sei forte e in te posso essere usato. Allora, certe prove richiedono tempo, richiedono tanto tempo. Il bene che produco non sarà di organizzarmi per dedicare 8 ore aiutando qualcuno, che non li ho, ma il bene potrebbe essere avere un cuore dove loro sentono e vedono il profumo di Cristo e vengono incoraggiati. Ci sono tanti modi che Dio può servirsi di noi. La bontà è quel cuore che vuole produrre il bene negli altri. Spesso manchiamo questa bontà. Piuttosto troviamo nel nostro cuore egoismo, orgoglio, lamentele, a volte cattiveria. Come i figli di luce, ogni volta che riconosciamo qualcosa nel nostro cuore che è così, dobbiamo ravvederci e confessare i nostri peccati per tornare ad essere purificati, per poter essere pieni di bontà. Non è naturale avere bontà verso gli altri, soprattutto gli altri che ci fanno del male. Una chiave per avere bontà. Come posso avere bontà? Cioè, mi è difficile. Come posso avere bontà verso le persone che mi fanno male? Una chiave per avere bontà è di pensare di più, meditare sull'immensità della bontà di Gesù Cristo verso di noi, mentre eravamo ancora nemici di Dio. Pensate a quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Pensate a come oggi, tuttora, Gesù si dedica giorno e notte ad intercedere per noi. Ci rappresenta davanti il Padre come avvocato. Ci sta preparando un posto in cielo. Tutto questo è frutto della sua bontà nei nostri confronti. Io non posso avere più bontà di quanto rifletto sulla bontà di Cristo. Pensate a questo. Io non posso avere più bontà nella mia vita di quanto sto vedendo la bontà di Cristo per me. Allora, volendo guardare, c'è sempre bontà di Cristo nei miei confronti, un'immensa bontà, infinita bontà. Se io ci medito, io posso avere bontà verso gli altri. Abbiamo poco bontà per gli altri perché pensiamo poco alla bontà di Cristo per noi. Quindi, qui, per camminare come i figli di luce, devo avere ogni bontà nella mia vita. Per avere ogni bontà e non essere preso con le mie cose, con i miei problemi, con i miei sogni, con le mie difficoltà, devo pensare alla bontà di Cristo per me. E questo mi incoraggerà così tanto che troverò da Dio la forza di essere usato per portare del bene nella vita degli altri. Questo fa parte di camminare come i figli di luce. Dobbiamo anche avere una vita piena di giustizia. Mentre la bontà riguarda il nostro cuore verso gli altri, la giustizia riguarda il nostro comportamento verso gli altri. Come ci comportiamo nei confronti degli altri? Per capire un comportamento di giustizia, consideriamo come Gesù si comportò. Ogni aspetto del comportamento di Gesù è stato fatto con giustizia, ogni parola che ha mai detto, il suo modo di agire e reagire quando fu trattato male, il suo modo di comportarsi con ogni persona, il modo di comportarsi quando era stanco, il modo di comportarsi quando era pieno di problemi e pesi, era sempre con giustizia. Gesù non era mai ingiusto in rapporto, non ha mai scattato contro qualcuno perché era frustrato pensando a sé, non ha mai frodato nessuno, non ha mai sfruttato qualcuno. In Ebrei 4:15, leggendo di Gesù come uomo sulla terra, leggiamo: infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato, provato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Gesù è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Gesù capisce le tue infermità, capisce le tue debolezze, capisce le tue tentazioni, è stato tentato anche lui. Può sempatizzare con noi in ogni prova. Lui si comportava sempre con giustizia. Ora che Dio ci ha fatto diventare i figli di luce, è giusto che anche noi ci comportiamo sempre con giustizia. Quindi, camminare con giustizia vuol dire imitare Dio seguendo l'esempio di Cristo. Quanto spesso Gesù cercava gloria per se stesso da uomo? Quanto spesso? Mai. Quello che Gesù diceva di se stesso come uomo, essendo anche Dio, lì cercava gloria, in senso giusto, ma come uomo mai. Cercava gloria al Padre. E allora noi che non siamo Dio uomo, siamo uomini, quanto dovremmo cercare di essere visti bene dalle persone? L'Apostolo Paolo, quando si trovava davanti Festo e Felice per difendersi, non cercava di difendersi, cercava di innalzare Gesù Cristo. Quindi dobbiamo camminare in giustizia, un comportamento conforme alla legge e al carattere di Dio. Una persona che cammina in giustizia evita il peccato in ogni campo della sua vita. In ogni rapporto fa le cose giuste, seguendo la legge di Dio. Non frode mai nessuno, non sfrutta mai nessuno, tratta tutti in modo giusto, nei suoi rapporti con gli altri al di fuori, nei suoi rapporti in casa, nei suoi rapporti al lavoro, come i trattatori, colleghi, dipendenti, nei suoi rapporti nella società, paga tutte le tasse, con i fratelli della Chiesa. Chi cammina in giustizia si comporta in modo santo in ogni rapporto che ha con altri. Quindi tu cammini in giustizia, tratti con giustizia quello di casa, quello di lavoro, tieni gli occhi su Gesù Cristo, appunti che ogni tuo comportamento, che comprende i modi di parlare e di agire, rispecchia la giustizia di Gesù Cristo. Come ti comporti in casa quando il coniuge ti ostacola quello che tu vuoi fare? Come ti comporti quando i figli non si comportano bene e ti creano difficoltà? Come ti comporti quando sei stanco o quando le cose vanno male o quando qualcuno al lavoro ti sfrutta o è difficile? O quando un compromesso prometterebbe di rendere la situazione più facile, cammini con giustizia, dicendo no, non faccio quello che non è giusto. Per camminare come figli di luce dobbiamo comportarci con giustizia in tutto quello che facciamo, in ogni rapporto che abbiamo. Quando capita, e purtroppo capita, che non ci comportiamo con giustizia, dobbiamo riconoscere la gravità del nostro peccato, confessarlo di cuore a Dio, ma grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quando riconosciamo e poi confessiamo i nostri peccati, Dio cosa fa? Ci perdona, ci purifica ogni peccato. Quindi non restiamo nel peccato. Qualunque volta riconosciamo un comportamento che un comportamento nostro non è secondo giustizia, confessiamolo a Dio. Non aspettare, ma non mi sono aggravato ancora, non importa, tu vai con quello che riconosci e poi prega che Dio ti coprirà di più. Allora, la bontà è il cuore che dobbiamo avere verso gli altri. Giustizia è come ci comportiamo con gli altri. La verità. La verità. Camminare come figli di luce vuol dire camminare essendo ripieni di verità. Un figlio di luce cammina in tutto ciò che è verità. Crede la verità, cammina nella verità, proclama la verità agli altri. Non basi la sua vita, attenzione questo, non basi la sua vita sui propri ragionamenti, ma su quello che è la verità nella parola di Dio. Dio ci ha dato la sua parola affinché sia una luce per illuminare il nostro sentiero. Quindi Salmo 119, 105, uno che dorme avrebbe potuto dirci questo. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Di natura, ti rendi conto di qualcosa? Di natura, i tuoi, i miei pensieri e ragionamenti sono storti e sbagliati. Ti rendi conto di quello? Sono sbagliati. Abbiamo bisogno della parola di Dio per poter camminare nel sentiero giusto. Visto che i nostri pensieri e ragionamenti sono storti di natura, abbiamo bisogno di essere trasformati. Abbiamo bisogno di una mente nuova. Romani 12 ci insegna che il modo di essere trasformati è per mezzo del rinnovamento della nostra mente. Rinnovare. Cosa vuol dire rinnovare una stanza? Cosa si fa? Si fa una pulitina? Se tu fai una stanza e pulisci, dice che hai rinnovato la stanza? No, rinnovare è proprio togliere fuori tutto, rifare tutto, non è pulire un po', è rifare tutto. E noi abbiamo bisogno che la mente sia rinnovata. Vi leggo Romani 12, 1 e 2. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati, come? Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E quindi, per camminare come i figli di luce, per camminare in ogni verità, dobbiamo rendere ogni pensiero e ogni ragionamento sottomesso a Cristo, conformato alla parola di Dio. Fare tutti i nostri calcoli, i nostri ragionamenti, come noi vediamo la situazione, ma come noi vediamo la situazione, è secondo come Dio vede la situazione? No. Molto spesso non è come Dio vede la situazione. E non dobbiamo essere quelli stolti che ci aggrappiamo e giudichiamo e condanniamo e valutiamo in base a come noi vediamo la situazione. Ma non è giusto, avrebbe potuto fare così, dovrebbe essere cosà. Questo è stoltezza. Questo non è camminare come figli di luce. Questo non è camminare secondo verità. Questo non è rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. È importante capire che i nostri ragionamenti, che ci possono sembrare normali e giusti, possono essere molto lontani dalla verità di Dio. Quindi per camminare in verità dobbiamo esaminare i nostri pensieri e ragionamenti giorno per giorno, confrontando tutto con le verità di Dio. Un altro aspetto di avere una vita di verità è credere le verità di Dio, anziché dottrine false. Quindi è importante non avere una dottrina nostra. A me sembra. Dobbiamo imparare dalla parola di Dio cos'è la verità. Poi un altro aspetto di una vita di verità, ci sono vari aspetti di una vita di verità, è di parlare sempre con verità e di comportarci con verità. Il nostro parlare non deve essere in alcun modo falso. Quindi dobbiamo togliere la menzogna, ma togliere anche l'inganno, togliere l'ipocrisia, togliere di far credere qualcosa che non sia vero. Non dobbiamo essere ipocriti. Dobbiamo parlare con verità, come leggiamo in Efesini 4:25. Abbiamo studiato tempo fa. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Quindi una parte di camminare come figli di luce è di parlare sempre con verità. Non è la media nel mondo. Inoltre, camminare come figli di luce per quanto riguarda la verità vuol dire anche fondare la vita sulla verità di Dio. Quindi vuol dire conoscere e credere quello che Dio dichiara. Le parole di Cristo sono verità e perciò possiamo fondare la nostra vita e la nostra eternità. Se Dio dice, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità, camminare nella verità vuol dire ci credo. Perché lo credi? Perché Dio lo dice. Non dobbiamo confidare nei nostri ragionamenti, nel nostro intendimento. Allora Proverbi 3:5 cosa dice? Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Quante volte ho sentito credenti scontrarsi con altri e non c'entrava la parola di Dio, c'entrava l'intendimento di ciascuno. Uno che può andare avanti per ore difendendo la sua posizione come lui vede la situazione, si confida nel proprio intendimento. La Bibbia dice non fate quello. Non fate quello. Dobbiamo umiliarci e arrivare a, tramite la Bibbia e anche aiuto, cosa dice Dio? Allora mi confido in quello che dice Dio, anche se va contro il mio ragionamento. Un altro aspetto di camminare nella verità è di, questo è bello, aggrapparci alle promesse di Dio. Essendo Gesù Cristo la verità, significa che possiamo credere senza paura a tutte le promesse di Dio fatte per noi. Ricordate che l'adempimento di ogni promessa è in Cristo Gesù. Egli è il sì di ogni promessa. Quindi, secondo Corinzi 1:20 dichiara, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Lui il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Gesù Cristo è il sì e l'amen di ogni promessa di Dio e quindi sono promesse sicure perché Gesù ha ogni potestà in cielo e sulla terra. Quindi possiamo fidarci delle promesse di Dio e anche questo è una parte di camminare come figli di luce. Alla luce di tutto questo, possiamo capire che camminare come figli di luce vuol dire camminare con verità e nella verità in ogni campo della vita. Non c'è via di mezzo. O una via è verità o è falsità, ma non esiste una mezza verità, non è più verità, è un inganno, è falsità. E Dio ci chiama a camminare nella verità, come figli di luce. Questo è un immenso privilegio. Abbiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito, un altro titolo dello Spirito Santo, qualcuno si ricorda? Lo Spirito Santo, che viene chiamato da Gesù, lo Spirito di verità. Abbiamo quello Spirito in noi. Quindi camminiamo nella verità. Camminiamo in verità in ogni nostro rapporto, in ogni aspetto della vita, in ogni situazione, al lavoro, a casa, ovunque. Non scendiamo a mezze verità che sono falsità. Parliamo con verità, perché Gesù Cristo è verità. E se noi non scegliamo di camminare con la verità, stiamo camminando lontani da Gesù Cristo. Crediamo le verità. Non crediamo i nostri ragionamenti, crediamo le verità. viviamo pienamente pieni di verità. Allora, abbiamo iniziato con quello che si può fare oggi a considerare altri aspetti meravigliosi della salvezza. Abbiamo ricordato che eravamo tenebre. Dio ci ha fatto diventare luce nel Signore. Le tenebre riempivano la nostra mente e il nostro cuore e peggio di tutto neanche lo sapevamo. E poi Dio, forse nell'arco di uno o due anni, forse nell'arco di un'ora, ma Dio ci ha aperto gli occhi a capire il nostro peccato. Questo è la grandezza della sua misericordia e bontà. E ci ha salvato. Ci ha trasportati dalle potestà delle tenebre al regno del suo amato figlio, Gesù Cristo. Ora siamo nella luce, ora siamo figli di luce. E Dio ci chiama. Ci chiama a cosa? Non a qualcosa di grande. Dice, io vi ho fatto diventare figli di luce. Adesso voi camminate per quello che vi ho fatto diventare. Camminate come figli di luce. E questo vuol dire camminare con ogni bontà, con ogni giustizia e con ogni verità. Bontà e soprattutto il cuore che abbiamo per gli altri. Non è un sentimento, è un impegno. Però è il cuore di voler produrre del bene per gli altri e mi impegno a quello. Dio tratta noi con grande bontà e ci chiama ad essere pieni di bontà. Poi giustizia riguarda il modo che ci comportiamo con gli altri. E se io, con motivi impuri sicuramente, trascuro quelli per trattare tanto bene questi, sperando di ricevere da questi, non sto camminando con giustizia. Perché sto trascurando quelli. E dobbiamo avere i cuori che non stiamo cercando cose nostre, stiamo cercando di glorificare Dio, camminando con giustizia in ogni campo della vita, faccio la cosa giusta. Non faccio con motivi impuri, non faccio cose che sono minimamente legate al peccato, faccio tutto con giustizia. Non maltratto, non sfrutto, non trascuro, ma vivo per il bene degli altri con giustizia nel modo che mi comporto. E poi, infine, camminare come figli di luce vuol dire camminare in ogni verità. Vuol dire sottomettere i miei ragionamenti alle verità di Dio. Vuol dire conoscere e credere le verità di Dio. E le promesse di Dio. Vuol dire parlare con verità. Vuol dire camminare nella verità, vuol dire proclamare la verità ad altri. Questo fa parte di camminare con ogni verità. Quindi, dobbiamo sottomettere i nostri ragionamenti, dobbiamo confessare il nostro cuore malvagio, dobbiamo pregare per un cuore che desidera il bene degli altri come Dio desidera il nostro. Non dobbiamo vivere come isolette, ognuno pensando a se stesso. Se Dio mi dà un lavoro che mi prende 90 ore alla settimana, non avrò le stesse ore da aiutare che qualcuno che lavora 20 ore alla settimana avrà. Però io con cuore posso essere pronto a qualunque cosa che Dio mi mette davanti. Posso invitarci di venire e focalizzare su quello che è la benedizione di non essere più tenebre, ma di essere figli di luce. Questa settimana, quali problemi hai? Quali difficoltà? Cosa sono in confronto con il privilegio di essere un figlio della luce se tu sei quello? Cosa sono? Ti garantisco che fra 1000 anni non saranno più un peso. O avrai pesi che quelli di oggi non saranno niente in confronto. O avrai una gioia che non riuscirai minimamente a ricordare questi leggeri e momentanee afflizioni, come dice Paolo in 2 Corinzi. Focalizziamo sul fatto di essere stati fatti in Cristo Gesù figli di luce. E poi camminiamo come figli di luce, ma non come pesanti doveri, ma come immenso privilegio. immenso privilegio in ogni campo della vita. Abbondiamo in un ringraziamento che Dio ci ha strappati dalle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, regno di luce, e camminiamo come chi fa parte di quel regno. E se tu sei ancora nelle tenebre, non restare là, che non ha senso, perché il giudizio arriverà e sarà tenebre per sempre, lontani dalla luce. O che Dio possa farci capire la realtà dell'eternità, per non essere aggravati dai problemi momentanei, per avere gioia nella salvezza, e per chi ha peccato su cuori per avvederci. Preghiamo. Padre, Padre Santo e Maestoso, è un immenso privilegio essere figli di luce. Chi non è un figlio di luce è ingannato dal proprio peccato e ha bisogno di svegliarsi, di aprirsi gli occhi e capire che tutto qui sarà perso, e davanti c'è il giudizio e sarà terribile e non ci sarà scampo quel giorno. Oggi c'è perdono. Oggi c'è l'offerta del perdono e la salvezza. E ti prego per noi che abbiamo ricevuto questa salvezza, che possiamo afferrare di più, aggrappargli di più, comprendere di più cosa vuol dire essere stati trasportati dalle tenebre alla luce. E ti prego che possiamo veramente camminare in novità di vita, camminare nella luce. Guidaci in questo, ti prego. Fa sì che quando leggiamo la tua parola, le verità saranno chiaramente visibili a noi. Grazie per lo Spirito Santo che ci convince. Ti prego queste cose, pregando che possiamo aggrapparci a chi siamo in Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.